Questo è B-Social e quello che faremo insieme è un viaggio nel mondo del terzo settore attraverso 5 puntate, prodotto all'interno del progetto C4Cs Joining Social Economic Forces Towards Community Development, Connected Societies, Co-Creation of Knowledge and Collaborative Education Practices, cofinanziato dal programma Erasmus+, disponibile sulla piattaforma Spreaker Unibo. Insieme andremo ad approfondire l'inclusione lavorativa, il welfare aziendale e le policies contrattuali che caratterizzano il terzo settore.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Benvenuti
Ciao a tutte e tutti. E
in questo secondo episodio di B-Social. Noi siamo Elvira
Diego.
e oggi abbiamo qui con noi il vicepresidente della cooperativa Agriverde di Bologna per parlare di inserimento lavorativo. Insieme a noi ci saranno anche tre utenti della cooperativa stessa che ci racconteranno la loro esperienza. Iniziamo presentando brevemente la cooperativa e poi partiremo con le domande. La cooperativa Agriverde si occupa di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Inizialmente Agriverde, a seguito della legge Bersaglia del 1978, che ha portato alla chiusura dei vecchi manicomi, aveva l'obiettivo di integrare le persone nella società, all'interno del distretto di appartenenza. Particolarità fondamentale di Agriverde era che al suo interno non lavoravano né impiegati pubblici né operatori sanitari. Queste figure però hanno mantenuto con la cooperativa rapporti di stretta collaborazione. E ciò ha consentito un'indipendenza economico-organizzativa dal servizio pubblico. Inizialmente la coop era di tipo produttivo e tramite l'assunzione degli utenti svolgeva attività di giardinaggio. Successivamente il crescente numero di richieste di lavoro ne ha aumentato la complessità e si è arrivati alla conclusione che l'obiettivo delle persone non era quello di avere un semplice contratto, bensì di trovare un ambiente lavorativo che promuovesse la socializzazione, il senso di utilità e la possibilità di essere inseriti e ben integrati in un contesto socio-lavorativo. Si capì che si doveva cambiare e strutturarsi, unendo le due principali tipologie riconosciute per legge, la cooperativa A e B. Il 28 gennaio 1994 Agriverde è diventata cooperativa sociale di tipo B e la normativa di riferimento è la legge numero 381 del 1991. Per quanto riguarda le cooperative di tipo A, queste si occupano di persone che sono inserite in un percorso terapeutico riabilitativo. I principali interlocutori sono il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche e Uffici Disabili Adulti dei distretti di San Lazzaro, Bologna e Pianura Est.
Bene, ora dopo questa breve introduzione possiamo finalmente iniziare con le domande. Allora, quali sono le peculiarità del vostro percorso di inserimento lavorativo?
Buongiorno a tutti e grazie per l'accoglienza. Sono diverse. La prima sicuramente è stare al passo con i tempi, perché i problemi sia della società che delle persone sono cambiati molto negli anni. Storicamente noi siamo nati durante la chiusura dei manicomi e quindi trovavamo persone il cui obiettivo non era l'inserimento lavorativo, ma stare in una situazione di equilibrio rispetto ad una patologia molto importante. Ad oggi, da quel momento, sono passati all'incirca 35 anni. Erano persone principalmente adulte e con patologie cronicizzate e ora invece abbiamo tantissimi giovani, il più delle volte laureati. Per loro l'inserimento lavorativo si fa obbligatorio. I percorsi sono molto più complessi anche perché a volte non c'è una diagnosi ben precisa e ci possono essere più fattori, patologici, mentali, economici, in cui però è impellente fare un percorso mirato all'inserimento lavorativo vero e proprio e definire i tempi per arrivare a questo risultato. La peculiarità degli operatori è riuscire a cogliere questo cambiamento e adeguarsi. L'approccio quindi cambia. Un altro aspetto è che siamo specializzati nel giardinaggio, ma non è detto che tutti vogliano lavorare in quest'ambito. Quindi essere in grado di capire quali siano le professioni più adatte per avvicinare le persone ad altre professioni è un percorso importante che abbiamo dovuto fare in questi anni e non tutti i cooperatori sono pronti a questo. Sono spesso gli enti di formazione professionale che se ne occupano, ma che allo stesso tempo non hanno la professionalità di lavorare con utenza psichiatrica. Le patologie psichiatriche sono uno degli elementi più difficili per l'inserimento lavorativo rispetto alla disabilità e alla tossicodipendenza. Condizioni dove non è che sia più facile il percorso, ma si può lavorare su competenze professionali più mirate. Un altro aspetto è che molti hanno studiato. Abbiamo per esempio una persona che è quasi laureata e gli mancano pochi esami in ingegneria nucleare ed è faticoso confrontarsi sapendo di un tale livello di formazione per chi magari deve seguirlo, educatori e professionisti in cooperativa. Sono aspetti importanti e nuovi su cui ragionare.
Avete notato un aumento di persone giovani come utenti?
Sì, tantissimi giovani adesso. Fino a 10 anni fa l'età media era di 40-50 anni, ora invece di 25. È preoccupante da una parte, ma dall'altra è confortante perché c'è più possibilità negli anni di riuscire a seguirli e consentire loro un inserimento lavorativo adeguato. Il nostro lavoro, considerando il cambiamento in atto, si è modificato a sua volta.
Qual è invece lo status giuridico dei lavoratori in inserimento lavorativo? Sono sotto contratto di lavoro, di tirocinio?
Nella parte riabilitativa, per la salute mentale, sono con un contratto di tirocinio inclusivo o formativo. Principalmente ora sono tutti tirocini inclusivi, con eventualmente la possibilità di avere un attestato e quindi una certificazione delle competenze acquisite. A fianco a questo viene stipulato un progetto in budget di salute. Il budget di salute è uno strumento che usa il Dipartimento di Salute per contrattualizzare e per consentire un intervento riabilitativo, terapeutico, personalizzato. Nella parte produttiva, invece, ci possono essere dei tirocini che sono finalizzati all'assunzione e dopo un periodo di 6 mesi o un anno viene fatto un contratto di lavoro. Tutti noi operatori abbiamo il contratto nazionale in agricoltura.
Avete rapporti di collaborazione anche con altre cooperative?
Sì, siamo all'interno di un consorzio di cooperative sociali, perché è molto importante per essere presenti sul territorio e per partecipare a gare d'appalto, oltre che per essere forti politicamente.
Bene, tenendo conto invece della durata dell'inserimento lavorativo, si tratta di un processo con una durata standard oppure questa cambia a seconda del target e quindi si adatta?
Si adatta a seconda delle persone. Mettere delle scadenze è fondamentale per raggiungere degli obiettivi e per capire quanto tempo ci mettiamo a realizzarli. Per legge il tirocinio, nel caso della salute mentale e disabili adulti e tossicodipendenti, può avere una durata di 2 anni e può essere rinnovato dopo questa scadenza. Il promotore è sempre in questo caso il Dipartimento di Salute oppure il Comune di Bologna. Ad esempio, l'ultimo tirocinante che abbiamo assunto è rimasto per 1 anno e mezzo. Abbiamo anche dei percorsi che sono attivi per più di 5 anni perché si è identificato e valutato insieme i servizi e non la cooperativa da sola, che per quella persona è importante questa dimensione di tirocinio perpetuato nel tempo. Quello che è fondamentale è che la valutazione venga svolta da un ente pubblico, il servizio sanitario.
E la valutazione viene quindi attuata esternamente?
Sì, perché noi non possiamo. C'è il rischio che venga considerato come sfruttamento del lavoro. La grande differenza rispetto a prima con la borsa lavoro e il tirocinio formativo è che la borsa lavoro non aveva queste scadenze, non aveva una valutazione da parte del servizio sociosanitario né una verifica sulle attività che venivano svolte dalle persone in azienda. Con il tirocinio formativo inclusivo si devono identificare le tipologie delle attività nella cooperativa. Ci vuole un tutore aziendale e un tutore del servizio pubblico. Nel caso delle borse lavoro potevano esserci delle situazioni di sfruttamento. Lo strumento del tirocinio formativo è stato estremamente utile.
Al contrario, invece, cosa succede se l'inserimento lavorativo non ha successo? È mai capitato?
Se vediamo che la persona non trova soddisfazione in quello che fa o nel contesto in cui si trova, si può chiudere e orientare il percorso verso altre situazioni. Per esempio, con il Dipartimento di Salute Mentale, all'interno del budget di salute, nell'area di lavoro sono compresi orientamento, affiancamento e accompagnamento lavorativo verso altre realtà cooperative o aziendali. Il Dipartimento di Salute Mentale controlla e verte sia sulle patologie mentali sia sulle dipendenze patologiche. Noi principalmente lavoriamo con la salute mentale. All'incirca il 60% delle persone inserite arrivano dalla salute mentale, il 30% dal servizio disabili adulti e poi un 10% che sono tossicodipendenti o percorsi migranti in difficoltà particolari. Per la salute mentale abbiamo parecchi giovani che hanno in contemporanea anche un pregresso di utilizzo di stupefacenti. Non si tratta di una vera dipendenza, ma di consumi sporadici che vanno ad amplificare il disturbo psichiatrico con psicosi o altro. Tossicodipendenti nella parte produttiva ne abbiamo e hanno un alto livello di competenze produttive come potatura, ma hanno anche grandi difficoltà per quanto riguarda la costanza e la continuità lavorativa. Magari sono produttivi nelle prime settimane, ma una volta preso lo stipendio si assentano per consumarli in stupefacenti o altro. Possono avere anche problemi di salute per il consumo continuativo di droghe e il corpo ne risente. La cooperativa Eta Beta sta lavorando molto con questo tipo di target. La salute mentale è l'ambito più complesso per quanto riguarda l'inserimento lavorativo, perché ci sono tanti criteri, tanti aspetti da tenere in considerazione. Non c'è solo l'aspetto lavorativo, ma anche emozionale e relazionale, che va a sommarsi in un contesto accogliente ed è fondamentale. Lavoriamo adesso con il Dipartimento di Salute Mentale con lo strumento della Recovery College. Sono metodi di valutazione insieme all'utente per avere consapevolezza dello stato in cui si trova e lo stato emotivo rispetto alla propria patologia. C'è una scaletta molto semplice che parte dal momento di blocco, in cui non si è consapevole della propria patologia, al momento in cui se ne prende consapevolezza e si accetta l'aiuto dell'altro operatore. Poi si passa alla fase in cui si inizia a credere nel proprio percorso, fino a comprendere che si è in un percorso di apprendimento. Nell'ultima fase si è capaci di basarsi sulle proprie forze, si va a lavorare su diversi temi. Nel nostro caso questa scala considera il lavoro, le competenze lavorative, la capacità di lavorare in gruppo, la stabilità nel prendere la terapia farmacologica, il sonno, l'equilibrio personale, che cosa si fa per stare meglio. Per ogni area, per ogni tema, si va a comprendere a che stadio si è, tenendo conto dei vari passaggi che si possono fare per migliorare e per diventare sempre più autonomi.
Perfetto, e al di fuori dell'ambito lavorativo, quindi ad esempio nella loro vita privata, vengono seguiti?
Noi li seguiamo nell'ambito lavorativo, poi magari con il Dipartimento di Salute Mentale ci sono altri interventi. Il budget di salute lavora in diversi ambiti, lavoro, socialità e abitazione. Gli interventi vengono così mirati a seconda dell'ambito. Io nel caso specifico ho seguito alcuni utenti per più ambiti intervenendo sul privato.
C'è molta differenza tra gli orari e i ritmi lavorativi di una cooperativa sociale rispetto ad un'impresa ordinaria?
No, l'attività principale è il giardinaggio e quindi come tutte le aziende che lavorano in quell'ambito si rispettano gli orari, seguendo i ritmi stagionali. Si inizia presto la mattina con 8 ore di lavoro al giorno. C'è molto lavoro nei periodi come la primavera-autunno e si va a calare un pochino verso l'estate e l'inverno, ma vengono valorizzate in quel caso le professionalità più specializzate. Ci può essere differenza di orario in funzione delle persone inserite. Ci sono delle persone che hanno certe patologie che non riescono magari a reggere dei ritmi troppo elevati, quindi si va ad affinare un orario più adatto. Gli orari di apertura e chiusura rimangono però costanti. Qui si inizia alle 7 del mattino. Se una persona, per esempio, riesce a lavorare solo per mezza giornata, deve comunque iniziare alle 7 del mattino.
Invece, una volta terminato l'inserimento, l'utente riesce ad adattarsi ad un lavoro all'interno di un'impresa ordinaria?
Noi lavoriamo principalmente con persone che sono seguite dai centri di salute mentale, come tossicodipendenti e disabili adulti, con limiti cognitivi e disturbi del comportamento. Nel contesto della cooperazione sociale c'è un clima e un'attenzione che nell'azienda privata si fa fatica a trovare. Magari si riesce a formare una persona che riesce ad eseguire dei compiti lavorativi molto elevati e complessi, ma hanno bisogno allo stesso tempo di una tutela affettiva e relazionale per poter svolgere la propria attività. Nelle aziende qualcuno riusciamo ad inserirlo con uno studio preventivo nel contesto ambientale e relazionale dell'azienda, per poter capire se sarà in grado di reggere le dinamiche relazionali più che quelle lavorative.
In che modo viene considerato riuscito l'inserimento lavorativo? Quali parametri usate?
In gioco ci sono diverse competenze trasversali. Dal momento che l'utente è affidabile sull'orario e che dà continuità lavorativa, che riesce a lavorare all'interno di un gruppo, siamo già ad un buon livello. L'altro aspetto è che deve raggiungere un minimo produttivo in cui riusciamo a pagargli lo stipendio. Per l'azienda, quindi, non deve diventare solo un costo, ma dovrebbe rientrare in un minimo produttivo.
È possibile che l'inserimento lavorativo possa avere anche un riscontro controproducente?
Spesso pensiamo che una persona starà bene quando avrà uno stipendio, diventando così autonomo, ma molto spesso è proprio quello che spaventa, l'autonomia. Dal momento che si va a creare una postazione lavorativa, la persona cambia statuto. Se prima non ha mai avuto responsabilità, il fatto di averle e vivere con le proprie forze può spaventare e portare a fare dei passi indietro. È un problema che spesso riscontriamo e che comporta una rete con i servizi per consentire loro di accettare questo nuovo statuto.
Invece, durante il percorso di inserimento lavorativo, gli utenti vengono seguiti da educatori esterni o interni alla cooperativa?
Da noi sono interni e presentano una doppia formazione. Agriverde è formata sia da una parte che si occupa di riabilitazione che da una parte produttiva. Sono quindi due le aree. Nella parte produttiva sono tutti giardinieri, di cui molti hanno ricevuto una formazione come operatore guida e vi sono degli incontri di supervisione per capire come seguire al meglio le persone. Nella parte riabilitativa siamo per metà con una formazione di educatori professionali che poi hanno aggiunto una formazione in agricoltura. Gli altri sono agronomi con formazione da educatori. La credibilità della professione che abbiamo è fondamentale. Non posso insegnare ad un utente il lavoro dell'agricoltura se io stesso non la conosco. La doppia formazione è così necessaria.
Ogni quanto l'equipe viene aggiornata sul progresso dell'utente?
Nel settore riabilitativo abbiamo una riunione in settimana di circa 3 ore tra tutti gli operatori del settore in cui parliamo dell'organizzazione del lavoro. Facciamo un resoconto delle situazioni e come stanno andando i percorsi. Tutte le mattine dalle 7.30 alle 8 c'è una riunione tra gli operatori sull'organizzazione della giornata e poi io seguo tutti gli incontri di verifica con gli utenti e i servizi promotori. Poi, una volta ogni 3 mesi, si svolgono altri incontri per valutare l'andamento del percorso. Se abbiamo raggiunto gli obiettivi, se ci sono delle difficoltà, se dobbiamo ridefinire il progetto.
Grazie mille per questa intervista, è stato davvero interessante avere un riscontro su come funziona effettivamente una cooperativa di inserimento lavorativo. Ora passiamo la parola a Francesco, Matteo e Federica, che si sono gentilmente resi disponibili per raccontarci la loro esperienza all'interno della cooperativa. Benvenuto Francesco, che aspettative avevi all'inizio del tuo percorso?
Io quando ho iniziato volevo fare qualcosa, mi hanno accolto quasi come un figlio, mi hanno dato qualcosa da fare, stavo proprio male. Oggi invece faccio un po' di tutto, front office, fotocopie, archiviazione, fin da subito con un contratto a tempo determinato. Mi hanno salvato la vita, stavo malissimo, dormivo tutto il giorno, stavo a casa senza far niente, ero depresso, ero e sono seguito ancora dal centro di salute mentale.
Caspita, che storia. E tu, Matteo?
Ciao a tutti. Sì, prima di fare questo lavoro volevo fare qualcosa che mi gratificasse e mi facesse sentire utile e ora mi sento proprio così. Faccio inserimento dati con diverse schede e le aspettative sono state ricambiate, sono contento. Attualmente sto svolgendo un tirocinio, mi occupo di ricerca aziendale, piante, lavoro nella bottega con un altro ragazzo che sta nell'orto. Io ogni tanto vado a vedere l'orto ma non ci lavoro.
Grazie mille Matteo. Allora Federica, raccontaci un po' qual è il tuo ruolo qui in cooperativa.
Ciao a tutti, la mia è un'attività legata all'accoglienza e mi aspettavo di lavorare in un ambiente come questo, circondata dal verde. Io vengo dalla salute mentale e conoscevo già il San Camillo. Immaginavo di lavorare con i ragazzi e le persone legate alla disabilità e ai problemi mentali. Forse mi aspettavo di fare diverse attività e un contesto di questo tipo può aiutare sulla salute mentale. Infatti sono sia operatrice che utente. E sono laureata in scienze politiche con master in gestione delle risorse umane, una vita con alti e bassi. Sono una ESP, ovvero un'esperta in supporto tra pari e faccio parte dell'assemblea organizzativa.
Sentite di essere migliorati da inizio percorso? Che consigli dareste per migliorarlo?
Prima lavoravo come ESP in diversi ambiti, mentre la continuità lavorativa dà un senso di appartenenza molto importante. Adesso sono soddisfatta e ho fatto tanto e ora qui so quello che devo fare. Ho un orario prestabilito e mi aiuta. E mi piacerebbe dare ad Agriverde qualcosa delle mie vecchie competenze, scienze politiche, formazione manageriale per 6 anni, e poi nel settore informatico, poi col diretti nel progetto informatico. Ho lavorato in Regione Emilia-Romagna in rendicontazione di progetti formativi, ma anche come commerciale per un'azienda informatica. E avendo lavorato con tutte le imprese possibili, posso dire che il mondo cooperativo è quello che ha la dimensione più umana.
Io sono stato benissimo, sto benissimo, si sta bene. Non sono sotto il sole, qui sto bene. Aspetti negativi non ce ne sono, mi sono trovato bene. Addirittura mi hanno riassunto 2 volte, avevo deciso di andarmene, poi mi hanno riaccolto. Non penso sia una cosa comune ad altre aziende. Il lato umano, il contatto personale è molto forte. Rifarei questa scelta e la consiglierei anche ad altri.
Sì, allora io sono arrivato nel 2018, all'inizio gli aspetti negativi erano che a me non piaceva parlare molto e con le relazioni facevo fatica, ora invece mi fa piacere parlare e anche il lavoro mi piace molto di più, si può sempre imparare cose nuove. Quando sono arrivato con le relazioni facevo fatica, spesso discutevo con le persone, adesso invece quando mi dicono cose che non mi fanno piacere ci passo sopra e non me la prendo. Anche il mio capo è contento. Non cambierei mai questo percorso. Lo rifarei e lo consiglierei, perché è un bel percorso sia a livello di persone che di lavoro e mi gratifica molto.
Perfetto, grazie mille a tutti per la disponibilità. Bene amici, un'altra puntata di Bisocial è giunta al termine. Noi vi salutiamo e vi aspettiamo al prossimo episodio.
Ciao, ciao a tutti!
Quella che avete appena ascoltato era la seconda puntata di Be Social, scritto e montato da Luca Angheleddu, Elvira Guarnaccia, Diego Sbrolla e Giulia Venia all'interno del progetto C4Cs, coordinato dalla professoressa Federica Bandini del Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università di Bologna e in collaborazione con Maria Causarano e Sofia Sicilia. Sound design di Peter Jan Herman.